Un benvenuto da Edoardo Conte alle amiche e agli amici che ci seguono su Radio Fraternity. L'incontro di quest'oggi riguarda la undicesima lezione del corso La natura dell'anima e in particolare come la Trinità si rapporta alla persona. Primo raggio ed aspirazione nelle emozioni come desiderio e nella mente come ambizione. Riorientare la volontà egoista e separativa verso uno stato di cooperazione ed inclusione. Il secondo raggio è la meditazione come strumento per l'illuminazione e il servizio. Il terzo raggio è l'applicazione. Quindi quest'oggi vediamo come la Trinità entra nel riflesso che noi chiamiamo personalità. La Trinità animica e quindi i primi tre aspetti di volontà, amore e intelligenza. Spero che le meditazioni settimanali siano andate a buon fine e che ne abbiate tratto giovamento. Iniziamo subito la undicesima lezione. I tre maggiori raggi planetari, quelli che abbiamo visto essere volontà, amore e intelligenza, che il discepolo aspirante sta tentando di perfezionare in sé nel processo di costruzione del carattere, sono tre tipi di energia che lo raggiungono e l'influenzano secondo la sua aspirazione, meditazione e applicazione. Considereremo ora in parte questo metodo triplice di contatto, accettazione e incarnazione delle energie divine dell'anima. Ciò darà allo studente una ulteriore comprensione della legge e aprirà la strada per un finale contatto in coscienza con l'anima. E allora vediamo il primo aspetto, quello della aspirazione. Per comprendere più chiaramente questa attività, è bene considerare prima la sua corrispondenza sul livello inferiore, vale a dire il desiderio. Quindi, prima di tutto, esamineremo che cos'è il desiderio. Il desiderio, che è un fenomeno della natura emotiva, si basa sulla volontà egoistica dell'uomo nel cervello. Che cosa significa l'uomo nel cervello? Beh, nel suo piccolo io, cioè nella coscienza cerebrale. Il termine egoistico, come è usato in queste lezioni, ha a che fare con qualche cosa riguardante il sé separato, per l'appunto l'io personale. È l'attitudine di esclusione che a volte può essere molto tenue e difficile da vedere in se stessi. Questa esclusione che noi chiamiamo separatività o in esoterismo viene detta anche e soprattutto la grande eresia o il male. In realtà e in verità il male non è nient'altro che quel senso di separatività che ci può e si può impossessare di noi quando ci sentiamo stretti nel nostro io e quindi separati da tutti gli altri. Ed è veramente la grande eresia perché sappiamo che tutto è uno, che la molteplicità delle forme e delle vite non è nient'altro che un riflesso di quella unità e tutto è collegato. Allora, vediamo che il desiderio di conquista personale, anche quando tale conquista può essere considerata spirituale, è egoistico e caratterizza quasi tutti gli aspiranti sul sentiero. Quindi è un fenomeno che prende tutti quanti, e prima o poi, durante il sentiero di crescita interiore. Esso separa l'individuo in coscienza dal suo fratello. Il suo desiderio ha creato una barriera di pensiero ed emozione che gli gira tutta intorno, in maniera da isolarlo dagli altri nella coscienza. Questa Quindi crea proprio uno scudo sferico che avvolge tutta la persona e che di fatto impedisce la comunicazione con l'esterno. Ecco che si interrompe quindi quel continuum che unisce tutte le vite tra loro. In realtà le vite sono in quel continuum, non c'è separazione se non quando la nostra mente la crea. E la crea la nostra piccola mente, il nostro piccolo ego o io, proprio attraverso quello che noi diciamo, l'egoismo, cioè una forza esercitata in modo centripeto, da fuori verso dentro. Tutto è centrato sull'io. L'individuo riconosce ed elimina questa tendenza della personalità, realizzando con il cuore e con la mente di essere parte del tutto e di essere dipendente da ogni parte e dal tutto. Quello che dicevamo prima, sentirsi interconnessi. Ed è importante sentirsi interconnessi, poiché questo, diciamo che stempera quel senso di separatività e ripristina quella sintonia dell'uno. Questo concetto può significare per lui, l'individuo, molto più di una semplice teoria che egli riesce a comprendere con l'intelletto, perché in effetti deve essere conosciuto come verità del cuore, tanto del cuore quanto della mente. Quindi non è solo un fatto teorico mentale. Deve essere percepito e assimilato dal cuore. Questo essere parte di un tutt'uno, intimamente connesso. Connesso alla vita una, come tutti gli altri esseri viventi. In modo che lo studente assorba in sé l'approccio sia del cuore, sia della testa. Cuore e mente sempre uniti insieme. Egli allora realizza di essere importante, e importante non è il termine giusto, potremmo dire necessario al tutto, solo in quanto la sua relazione con ogni parte e con il tutto è opportunamente riconosciuta e compensata. Il concetto è abbastanza chiaro e facciamolo, diciamo, interiorizziamolo dentro di noi, perché possa svolgere la sua funzione e mano a mano questa energia della inclusività possa pervadere tutto il nostro essere e quindi essere irradiata all'esterno, trasformando quella forza da centripeta a centrifuga, da noi verso gli altri. Ed allora, nella nostra considerazione del desiderio, impariamo che la volontà egoistica, che trova il suo centro nel piccolo io, come abbiamo visto, agisce sulla natura emotiva come una frequenza vibratoria. E qui poniamo attenzione perché viene spiegato proprio a livello, direi, scientifico. Un bombardamento di impulso elettrico passa dal piccolo io che ha sede nel cervello alla polarizzazione emotiva collocata nella regione del plesso solare attraverso il sistema nervoso. Questo evoca dalla natura emotiva una attività vibratoria chiamata comunemente desiderio. Quindi vediamo che il desiderio nasce nel cervello, quindi nella coscienza del piccolo io, la coscienza cerebrale, come stimolo all'appagamento personale, forza centripeta, tutto incentrato nel proprio io e a suo esclusivo favore. È un impulso elettrico che parte dalla coscienza e fa vibrare nel plesso solare, che è il chakra preposto al corpo astrale, quello che porta energia dall'esterno al corpo astrale o emotivo, e quindi lo mette in vibrazione. Ma il corpo emotivo della maggior parte delle persone visto da un chiaroveggente è in quasi perenne tumulto. Ci sono vortici di energia molto simili a mulinelli nella corrente o in un fiume, entro i quali sono attirate le energie dell'individuo. Questi vortici rappresentano i molti desideri che tendono a dirigere vita e vicende dell'individuo. È vero questo. È quello che noi chiamiamo agitazione quando siamo presi dall'emotività. Lo vediamo in noi stessi, lo possiamo vedere negli altri, quanto è agitato, perché questi vortici stanno agendo all'interno della sfera emotiva. Poiché nell'astrale le energie del mentale sono trasformate in vettori di forza. Ecco che allora quella energia che è nel piano mentale e usata come anche piccola volontà dell'io si trasforma in una direttrice di forza, vettore. E questo vettore però, vedremo poi, queste forze, questi vortici, sono caotici e quindi non riusciamo a regolarli, a trarne un beneficio, ma ne siamo coinvolti e ne subiamo costantemente quando siamo agitati il loro effetto, che è appunto un effetto destabilizzante. Infatti, proseguendo, essi vengono stimolati ad intermittenza dall'impulso della piccola volontà, questi vortici, ma senza un ritmo definito, e quindi sono in qualche modo imprevedibili e irregolari. Per l'appunto, come dicevamo prima, esprimono un moto caotico. In questo caso vediamo un individuo completamente governato dalle sue emozioni, che è senza proposito ed è, come si dice, una vittima delle circostanze in ogni momento. E chiedetevi, chiediamoci sempre, se siamo vittime delle circostanze quando ci accorgiamo di essere in una situazione condizionante come quella emotiva. C'è una differenza quando il desiderio è accoppiato al proposito. Allora l'individuo tende a divenire uno diretto, cioè va in una unica direzione e manifesta minor tumulto nel corpo astrale emotivo. Poiché la volontà che prima era poco percepita, seppur volontà del piccolo io, diventa più definita e quindi maggiormente definisce la direzione dei vettori di forza astrale. Ci saranno solo uno o due grandi vortici, generalmente contrapposti, cioè che uno gira in un modo e l'altro gira nell'altro, essendosi instaurato un ritmo più definito. Questo ritmo attira e respinge, e così vediamo periodi di intenso desiderio seguiti da gratificazione attraverso il soddisfacimento di quel desiderio, perché si incomincia a creare un moto ritmico, ritmato, come un'onda che ha il suo punto basso e il suo punto alto. E quindi il punto basso corrisponde all'inizio del desiderio e il punto alto al soddisfacimento di quel desiderio. Si entra quindi in una sorta appunto di pendolo e nell'alternanza degli opposti tra l'oscillazione che è determinata dal pendolo, che comunque è già un passo in avanti rispetto a quel caos iniziale. La gratificazione del desiderio porta sempre, prima o poi, alla disillusione, e così l'individuo è ancora insoddisfatto. Sì, perché dall'onda, dal punto più basso dell'onda alla cresta dell'onda, al cavallone, al punto più alto, quando raggiunge il desiderio, per un attimo sta in quell'appagamento, ma poi l'onda che cosa fa? Beh, torna giù. e quindi ritorna ancora ad avere una necessità di un nuovo desiderio. È come quando si è in astinenza, da qualche cosa, magari dal fumo o da una droga, o comunque il desiderio funziona in questo modo, come una droga. Si ha bisogno di un qualche cosa e quando lo si raggiunge, quell'appagamento dura per poco e poi, ritornando verso il punto basso dell'onda, si ritorna a produrre quella necessità. Ed è veramente come una droga continua, astinenza, appagamento e una nuova astinenza e quindi un nuovo appagamento. E in questa alternanza degli opposti la situazione rimane comunque grave, anche se più ritmata rispetto ad uno stravolgimento emotivo, come può essere quando si è presi dal panico, che è il caos effettivo. Quindi, continuando il testo, la gratificazione del desiderio porta sempre, prima o poi, l'abbiamo visto, ad una sostituzione, ad essere insoddisfatti. Ciò conduce naturalmente ad una sostituzione dell'obiettivo e ad un nuovo periodo di intenso desiderio, fino a quando l'individuo si risveglia alla realtà che il desiderio è un traditore, perché ogni volta tradisce l'aspettativa in quanto procura poi una nuova astinenza e quindi un nuovo desiderio. Allora l'individuo e il discepolo sul cammino si distoglie da esso e intraprende l'attività di aspirazione, poiché l'appagamento non è stabile, ma come abbiamo visto, sulla cresta dell'onda è momentaneo. È come quando si surfa, sapete, non si riesce a stare sempre sulla cresta dell'onda e quindi ogni volta si casca giù, ci si rimette sul surf cercando di ricavalcarla e questo è alla fine estenuante. Ed allora, per riassumere quanto detto sul desiderio, esso è un'attività della natura emotiva innescata dalla volontà egoistica della persona. È sempre separativo, confinato nella soddisfazione dell'individuo interessato e quindi largamente responsabile della scarsità di fratellanza nel mondo d'oggi. Ed è facile da intuire poiché ognuno è attaccato alla propria forma e a soddisfarla. L'aspirazione è il risultato di un impulso elettrico proiettato dall'anima, non dal piccolo io, focalizzato nella regione della ghiandola pineale, sapete, all'interno del cervello, nel talamo, in quella regione in cui ci sta da una parte la ghiandola pineale, a destra e a sinistra l'ipofisi o la ghiandola pituitaria. Ecco che allora l'aspirazione differisce dal desiderio in quanto è sempre il risultato di un impulso elettrico, ma questo impulso elettrico è proiettato non dal piccolo io, ma dall'anima e viene focalizzato nella testa, nella cavità, attraverso la ghiandola pineale. Questa focalizzazione arriva sull'aspetto emotivo, localizzato nella regione del cuore, non più nel plesso solare come prima, come per il desiderio, ma nella regione del cuore, per mezzo dell'energia che sottostà a tutta la sostanza e quindi attraverso l'eterico. Quindi viene accelerata l'attività vibratoria della natura emotiva, viene accelerata perché arriva dall'anima che ha una vibrazione superiore rispetto a quella del piccolo io. E questo aspetto viene letteralmente sollevato, cioè l'aspetto emotivo, dai piani, dai livelli inferiori della sfera astrale in cui a caratterizzarlo è il desiderio, ai livelli superiori dell'aspirazione, cioè dal plesso solare al cuore. E quindi quel desiderio viene trasformato in aspirazione. Vediamo in atto l'anima che attraverso la ghiandola pineale proietta il suo impulso elettrico dalla pineale al corpo emotivo superiore che è localizzato nella regione del cuore. Abbiamo già visto quindi uno spostamento dal chakra del plesso solare a quello cardiaco, da Manipura a Anahata, per dirlo con i termini sanscriti, del sanscrito, che è poi la lingua di riferimento dell'induismo. E siccome anche questo insegnamento affonda nelle radici del tempo e ci viene dato quindi come insegnamento proprio che riguarda la quinta razza radice, cioè quella ariana, e noi sappiamo che quella nasce proprio là, nell'Indo, e da cui poi nasce l'induismo, questa religione che è la matrice poi anche della nostra. È una matrice culturale interiore. Ecco perché anche questo insegnamento, i termini di questo insegnamento sono sempre riferiti ai termini in sanscrito e all'induismo. Ed allora, abbiamo detto, viene accelerata l'attività vibratoria della natura emotiva e questo aspetto viene letteralmente sollevato, quindi a livelli superiori, come aspirazione. Questo corpo di energia, visto da un chiaroveggente, è relativamente tranquillo. È paragonabile ad una pozza calma e ferma di acqua chiara che riflette solo l'effetto verticale del piano divino come formulato nella mente del discepolo, perché viene, come abbiamo visto, direttamente da un impulso dell'anima. Ebbene, non vi sembrino concetti troppo difficili, perché in realtà si tratta solo di vedere chiaramente delle differenze strutturali e anche di modalità, quindi di procedure, come il desiderio viene e si trasmette attraverso una certa procedura, viene trasmesso, e come invece l'aspirazione ne abbia un'altra, molto ben precisa e definita. Questo corpo di energia, l'abbiamo detto, visto da un chiaroveggente, si vede come questa pozza calma, si fa riferimento anche al lago, uno specchio d'acqua calmo, perfettamente riflettente quel proposito dell'anima. Ed allora c'è quindi prima l'impulso dall'anima che stimola nell'essere l'aspirazione. L'aspirante comincia con una specie di nostalgia di Brahma per la luce, e questa nostalgia di Brahma per la luce, pensiamo che la luce, Brahma viene detto qua, no? Sì, e c'è una sorta di, appunto, l'aspirazione che vuole da questo punto, che è un punto più oscuro della personalità, andare verso la luce. È proprio un volerla evocare dentro di noi, ed è la luce dell'anima. Ora, nell'aspirazione, la luce dell'anima sostituisce l'oggetto del desiderio, che appunto diviene aspirazione. Quindi non più un desiderio della piccolo io, un appagamento personale, ma l'aspirazione alla luce e alla saggezza dell'anima. E allora, proprio come un fiore si protende verso la luce del sole, l'aspirante si protende verso la luce dell'anima, lo fa con il suo intero essere. E questo è molto bello, perché ci fa proprio vedere come possiamo trasformare quell'energia, invece di farla diventare un vettore di forza emotiva, come un'aspirazione che dal cuore va alla mente e ci unisce con i piani della mente superiore dell'anima, e quindi alla sua volontà e al suo proposito. E proprio come un fiore cresce e sboccia e irradia bellezza, così l'aspirante cresce e sboccia ed irradia divinità, in virtù di questa aspirazione e del susseguente contatto. Questo irradiamento dell'aspirante è caratterizzato dal suo dare, donare, in forma di attività, e dà, ridona l'energia che ha ricevuto dall'anima. Quindi l'aspirante, attraverso l'aspirazione, entra in contatto con l'anima, riceve quell'energia e spontaneamente cambia il flusso di quella che era una forza centripeta, diventa centrifuga da sé verso gli altri. E quindi ridà, irradia quell'energia dell'anima al di fuori di sé. Questo irradiamento dell'aspirante è caratterizzato da questo dare, abbiamo detto, e questo continuo protendersi verso la luce insieme al conseguente dare o condividere quella luce è stato definito aspirazione. Quindi l'aspirazione è un moto dall'anima verso l'ego e dall'ego verso l'anima, ma anche verso l'esterno. Come vedete, crea un respiro. Crea un altro ritmo invertendo quella forza, come abbiamo detto, da centripeta a centrifuga. Ciò a sua volta evoca un'ulteriore risposta dall'anima e l'aspirante è il ricevente di una luce ancora maggiore. In questo flusso comunicativo dall'anima verso la personalità e dalla personalità verso l'anima, ecco che l'anima viene continuamente stimolata, diciamo così, a riversare sulla personalità un flusso di luce, ossia di amore e saggezza, sempre maggiore. E in questo modo, attraverso un flusso e riflusso ciclico di energie, la richiesta dalla personalità e la risposta dall'anima, vediamo fiorire l'uomo come personalità infusa d'anima. E il proposito dell'anima a poco viene rivelato e la personalità viene messa a servizio dell'anima. Lo stesso termine aspirante, applicato ad un individuo, denota un certo sviluppo e non viene usato con disinvoltura in relazione a tutti gli studenti. L'aspirante è qualcuno impegnato nell'invocazione dell'impulso di volontà divina. Questo è un concetto dei più importanti e su di esso devono meditare tutti gli studenti sinceri. In questa maniera il primo aspetto della divinità, cioè quello della volontà, è portato in manifestazione attiva all'interno dell'ambiente individuale e quindi viene portato in manifestazione e in espressione nella vita quotidiana. Anche quando l'aspirante diventa apprendista, quindi arriva ad un grado superiore, e in seguito discepolo accettato, non supera né si lascia alle spalle l'attività di aspirazione. Questo è qualcosa che evolve con lui mentre percorre il sentiero dell'iniziazione. E in un certo modo rafforza quell'allineamento e quella sintonia al piano indispensabili per raggiungere poi la terza iniziazione. Quando l'aspirante si trova in questa fase della crescita, il suo atteggiamento mentale può essere descritto meglio con queste parole: non la mia volontà, o anima, ma la tua. Ecco che la persona si è messa definitivamente al servizio della sua anima, del sé superiore, della triade spirituale adombrante. Intenzionalmente, spesso con apparente grande fatica, viene pronunciata questa invocazione, perché la piccola volontà della personalità che ha governato per lungo tempo, viene sottomessa alla volontà dell'anima, come come abbiamo visto, e non senza contrasti. E certo, c'è una grande resistenza della personalità in tutto questo percorso o processo, poiché la personalità che sente appunto l'avanzare del proposito dell'anima e, come dire, si sente tratta un po' in cattività, come quando un animale viene addomesticato, possiamo anche cogliere questa immagine, e quindi la personalità si sente sotto attacco, sente sotto attacco la propria supremazia, ed allora si arrocca e quindi sferra continui attacchi. Insomma, si ribella come un cavallo che non è ancora stato domato. Infatti c'è una immagine che è ricorrente quando l'anima prende finalmente le redini dei tre cavalli della personalità, cioè dei tre corpi mentale concreto, emotivo ed eterico fisico, ed è proprio quell'immagine che nella Bhagavad Gita è riferita al principe Arjuna sul suo cocchio, che appunto, andando alla battaglia e per giungere alla vittoria della sua, come possiamo dire, aspetto inferiore, della sua sfera inferiore, ecco che guida i tre cavalli della personalità e li mantiene strettamente al suo proposito attraverso le redini. Questa è un'immagine forte che ci fa comprendere come questa personalità non va repressa, va addomesticata, potremmo dire così, addomesticata e addestrata per il proposito animico e perché possa svolgerlo bene, perché l'anima ha bisogno della personalità per esprimersi nei mondi che noi chiamiamo dello sforzo umano. Ha proprio bisogno di una personalità addestrata e che la segue nel suo proposito. Quelle forme che non sono in armonia con il proposito dell'anima subiscono un processo di disintegrazione a questo punto. E questa disintegrazione comprende qualunque forma discordante, sia essa una forma pensiero, una forma emotiva o una forma fisica o una forma di attività. Così l'attenzione dell'aspirante viene innalzata e l'occhio viene aperto. E questo occhio è riferito evidentemente al terzo occhio, che è proprio quello che sottostà al chakra ajna, tra le sopracciglia, e che si apre nel momento in cui proprio la personalità viene integrata e diventa infusa d'anima. Ebbene, l'aspirante, che è anche un discepolo aspirante, stabilisce un allineamento costante tra il suo cervello, dove risiede il piccolo io, e l'impulso di volontà divina dell'anima. Egli fa questo così. 1. Innanzitutto riconosce la realtà dell'esistenza dell'anima. Come la riconosce? Facendone esperienza e sforzandosi di identificarsi con essa. Secondo punto, accetta mentalmente ed emotivamente la volontà dell'anima, cioè mette la personalità al suo servizio. Non la mia volontà o anima, ma la tua. Terzo punto, visualizza una linea di luce che dal suo cervello si protende attraverso la mente fino alla sua anima. La sua aspirazione, quindi, è diretta all'anima per mezzo di questa linea. Quarto punto, egli mantiene la linea di contatto in ogni momento, subordinando le sue attività e la sua volontà personale alla volontà divina dell'anima. Noi lo facciamo questo attuando il triangolo nella testa. Quindi unendo nella cavità cerebrale quello che è il piccolo io, il quale aspira al contatto con il sé superiore, con l'anima. Il tutto avviene nella cavità per mezzo di questo allineamento di luce. Attraverso il triangolo e la luce all'interno di esso, ecco che parte questa linea di luce che poi in realtà è la costruzione della Antacarana o Ponte Arcobaleno, questa linea di luce che dal basso noi dobbiamo ricostruire verso l'alto su quella, come dire, filo di guida che è il Sutratma o anche detto il filo d'argento o il filo delle parche, quello che le parche filano. E che dall'anima si ancora appunto entro la ghiandola pineale nel cervello e lì stabilisce il centro della coscienza di veglia nella personalità e nel cuore l'altro filamento, perché è un unico filamento che si divide in due, anzi poi si divide in tre, ma per ora lo vediamo come diviso in due. Uno si ancora nella pineale, nel cervello e l'altro nel cuore. E quello nel cuore permette la vita del corpo, no? Del corpo fisico e di tutti i corpi della personalità. Quando si stacca quello del cuore avviene quella che noi chiamiamo morte, cioè gli stacco del corpo. Quando invece ogni notte si distacca quello dalla pineale, cioè dalla testa, noi dormiamo e andiamo nel sonno e nel sogno, cioè stacchiamo quel filo di coscienza dalla coscienza cerebrale, quella di veglia, e rimane quindi la nostra coscienza nell'anima. E al mattino, quando al risveglio, ci risvegliamo perché quel filo viene ricollegato alla nostra testa attraverso la ghiandola pineale. Ed allora, e quindi ovviamente la ghiandola pineale è il corrispondente fisico del chakra della corona o Sahasrara. Ed allora abbiamo visto anche questa procedura come avviene. Tale allineamento non è destinato ad essere usato come esercizio di meditazione. Deve essere usato come un'attività mentale contemporanea alla routine della vita quotidiana. Gli occhi devono restare aperti. Il cervello soggettivamente attento e lo strumento fisico impegnato esteriormente come al solito. Cosa significa? Che dobbiamo mantenere questo allineamento in sottofondo costante. Gli occhi rimangono aperti perché devono guardare dove andiamo a sbattere, diciamo, no? E il cervello è soggettivamente attento ed è attento soggettivamente, cioè appunto a quell'allineamento con l'anima, ma anche oggettivamente alle varie mansioni a cui è preposto durante l'arco della giornata. Lo strumento fisico è impegnato esteriormente come al solito, cioè nelle attività quotidiane. È un allineamento di sottofondo, come dire, che sottostà a tutte le attività, ma un allineamento che deve divenire costante. Quasi non ce ne dobbiamo preoccupare. Nel momento in cui diventerà automatico, ecco che non ce ne accorgeremo nemmeno, ma quell'allineamento e quel contatto avverrà costantemente. Ci viene detto: non usate questo allineamento come forma di meditazione, nel senso che è un allineamento che sta, come abbiamo detto, in sottofondo mentre svolgiamo le nostre azioni quotidiane, anche se poi quando facciamo la nostra meditazione, noi utilizziamo, abbiamo visto questo allineamento con il triangolo nella testa, ma questa è un'altra cosa. Qui si parla di mantenere questo allineamento durante lo svolgimento della giornata. E quindi, se vogliamo, è una meditazione che fa l'anima, perché l'anima è sempre in meditazione, e a cui noi come personalità aderiamo mantenendo questo in un sottofondo. Non so come meglio esprimere questo stato dell'essere, di mantenerlo alla base della nostra attività. Per riassumere quanto detto sull'aspirazione, diciamo che è un'attività della natura emotiva superiore e della mente, innescata dall'anima. Essa è sempre interessata al piano divino, quindi è inclusiva e alla fine produce nella mente e nel cuore dell'aspirante il riconoscimento, l'accettazione e la pratica della fratellanza. Sì, poiché l'inclusività svela l'intima connessione di tutte le forme e le vite. E questo porta proprio alla fratellanza, a sentirci uniti in un tutt'uno. Ora vediamo il secondo punto, quello che riguarda la meditazione. Abbiamo visto l'aspirazione, ora passiamo alla meditazione. La meditazione, quando praticata bene, mette l'aspirante in contatto con l'aspetto illuminante dell'anima, rende possibile il riconoscimento e alla fine l'incarnazione della qualità dell'anima, che sappiamo essere la saggezza. L'attività di aspirazione mette lo studente in sintonia, per così dire, con l'anima, mentre la meditazione espande la coscienza della personalità per toccare la periferia della coscienza dell'anima e infine fondersi con essa. Noi abbiamo visto prima, appunto, nell'aspirazione questo allineamento e poi dopo questo allineamento avviene appunto il contatto e quindi il riversamento della luce, della qualità dell'anima sulla personalità. Ecco che allora la meditazione diventa lo strumento principe. Continua la Sederkranz. Vorrei cogliere questa occasione per indicare a quelli tra voi ai quali la meditazione appare noiosa e improduttiva quanto essa sia importante, non solo per il proprio sviluppo individuale, ma anche come attività di servizio. Udite, udite, perché è interessante. Primo, per quanto riguarda il vostro sviluppo individuale, la meditazione è la porta aperta sull'iniziazione. È la via alla luce che viene percorsa da tutti i discepoli del Cristo. È attraverso questa attività che il regno di Dio interiore, cioè il mondo del significato e il luogo segreto dell'Altissimo, è affrontato e conosciuto. Ogni attività del discepolo accettato è stata prima contemplata ed elaborata in collaborazione con il piano divino per mezzo della meditazione. Sappiamo che l'anima è sempre in meditazione perenne, proprio per trasportare, essere il mediatore di quel piano divino verso la personalità. Infatti, meditazione significa proprio mediazione tra l'umano e il divino. Arriva un momento nella vita di ciascun individuo in cui l'ulteriore progresso spirituale dipende da questa attività, poiché essa è letteralmente il sentiero degli dèi. E questo deve risuonare in noi con estrema importanza. È lo strumento del contatto, non vi è altro strumento migliore della meditazione per il contatto tra l'umano e il divino. La meditazione, per essere fruttuosa, deve essere affrontata dallo studente di occultismo, che è anche mistico, poiché l'essere intero, l'intera focalizzazione della coscienza, è centrata nella mente allo scopo di focalizzarsi sulla verità. Quindi, non affrontate la meditazione in un tentativo poco entusiastico di seguire gli insegnamenti. L'intero essere sia inondato di amore per l'attività, l'attività meditativa, allo scopo di ottenere il massimo. E qui dobbiamo vedere un primo concetto, lo studente di occultismo che è anche mistico. Chiariamolo meglio. Che cosa significa? Significa che non si diventa occultisti, ossia conoscitori della intima relazione di tutte le forme, conoscitori del sottile, se prima o in un'altra vita non si sia stati mistici, non si sia percorsa la via mistica. Questo tenetelo a mente. Solo dopo aver percorso la via mistica si può approdare a quella conoscitiva di quello che noi chiamiamo la via esoterica o occultista o della conoscenza del sottile, di ciò che normalmente è celato. Ecco perché è detta della via occulta. L'altro punto è l'intero essere sia inondato di amore per l'attività allo scopo di ottenere il massimo. Poiché l'amore e solo l'amore unisce e fonde. Quindi c'è senza amore e senza questa aspirazione d'amore non ci può essere la giusta attività e quindi non si otterrà quel contatto e il massimo da quel contatto, contatto con l'anima. Tra le attività di servizio che ognuno di voi può cominciare qui e ora, la meditazione è una delle più importanti, proprio come attività di servizio, servizio al piano e servizio all'umanità. Per mezzo di questa attività, il discepolo viene messo in grado di focalizzare in se stesso non solo il piano divino o intento gerarchico, ma anche l'energia di accelerazione del piano divino. E qui ci sono due concetti. Va bene, uno è quello relativo all'intento gerarchico, e sappiamo, cioè della loggia dei maestri della gerarchia bianca, i maestri di amore e saggezza, che interpretano il piano divino, lo qualche modo rendono disponibile all'umanità dando delle finestre di opportunità e rendendolo comprensibile quel piano all'intera umanità. Abbiamo visto già tempo fa che i maestri della gerarchia e il Cristo, che è il cuore della gerarchia o della loggia bianca, hanno proprio il compito di abbassare il, diciamo così, voltaggio di quell'energia che proviene da Shamballa, dal logos planetario, e renderla fruibile all'umanità senza che l'umanità ne venga, diciamo, scossa, come se ricevesse una scossa elettrica. Abbassano il voltaggio perché l'umanità possa recepire quell'energia d'amore e attuarla nel proprio proposito, in allineamento con il proposito e il piano divino. L'altro concetto è quello della accelerazione, l'energia di accelerazione. Perché viene detta in questo modo? Perché vi è propria una vera accelerazione, come dire, di adesione al piano. Ed è l'accelerazione dell'evoluzione che avviene per progressione geometrica. Ecco perché viene detta questa accelerazione. È una spirale evolutiva che procede per progressione geometrica, quindi 2, 4, 8, 16, 32, e quindi, come vedete, viene sempre più accelerata. Ed allora, egli, il discepolo, diventa un mezzo attraverso cui il Cristo focalizza il suo sforzo di guidare, istruire ed elevare la coscienza della massa. Ogni discepolo che offre se stesso in questo modo serve una causa molto più grande di quanto egli stesso riesca a realizzare. Perché man mano che fa esperienza nella realizzazione di una verità, la forza della sua realizzazione trasmette quella verità alla mente di massa, dove altri membri dell'umanità possono raccoglierla come un proprio pensiero. Quindi lo sforzo che viene fatto durante la meditazione, questo sforzo di allineamento e contatto, è di grande utilità per tutta l'umanità. E in qui sta il servizio che il discepolo, l'aspirante fa durante la meditazione e effettuando una meditazione quotidiana ritmata nel tempo. Noi sappiamo che al mattino vi è una meditazione di ricezione e al pomeriggio e alla sera quella di precipitazione, ma questo lo vedremo più avanti nel corso delle nostre lezioni. C'è un esempio che è bello, no? Proprio di questa comunione, da uno sforzo singolo che viene recepito dall'umanità, cioè come una goccia che si allarga ad onda e coinvolge, viene a coinvolgere tutta l'umanità. Ed in effetti, così come una goccia d'acqua viene magnetizzata da una determinata qualità, e questa qualità la trasmette al resto di tutta l'altra acqua in cui viene a contatto. E tutta l'altra acqua che viene a contatto, le altre gocce che vengono a contatto con questa, assorbono e memorizzano quella data qualità. Questa è una proprietà dell'acqua ed è una proprietà che appunto da una singola informazione in un singolo, una singola unità, e noi come una goccia d'acqua, questa informazione attraverso di noi può raggiungere tutte le altre gocce d'acqua, tutti gli altri esseri viventi che compongono l'umanità, ma non solo, anche gli altri regni di natura. Lo vediamo questo anche, è noto ad esempio nell'esperimento delle scimmie che sbucciano le patate o pelano le banane prima di mangiarle. È bastato che una lo facesse, che le altre l'hanno seguita, e anche scimmie su altre isole non in contatto diretto con quelle che incominciavano a pelare, sbucciare le banane o pelare le patate, anche esse lo hanno fatto. Perché? Perché tutto è unito e ciò che viene risvegliato in coscienza, da una unità di coscienza, viene trasmesso come un'onda che si allarga a tutte le altre unità, che sono ovviamente in ricezione. Ecco che allora abbiamo anche un grande compito attraverso la meditazione, quello di portare nuove gocce di saggezza da noi, entro di noi e verso gli altri. Vediamo ora. Dunque, dicevamo, quindi in questo modo quelle idee divine che derivano dalla gerarchia al discepolo, dall'anima spirituale all'uomo nel cervello, sono di nuovo trasmesse nel corpo mentale complessivo dell'umanità, laddove molti membri dell'umanità possono essere influenzati e a loro volta produrre un'influenza sull'attività del piano divino. Comprendete questa importanza e considerate il servizio che rendete ogni volta che in meditazione contemplate un concetto di verità? Ogni volta che contattate, focalizzate in voi stessi e trasmettete un'energia divina che sottostà ad un concetto di verità. E in questo ogni volta si compie un piccolo miracolo. Bene, allora siamo sempre qua, insieme con la natura dell'anima e l'undicesima lezione, per chi magari si fosse messo in ascolto solo ora. Vediamo e stiamo approcciando il terzo punto, quello dell'applicazione, dopo aver esaminato quello della aspirazione e della meditazione, che sono poi appunto le tre fasi o i tre modi in cui la Trinità si rapporta alla persona. Vediamo quindi la fase della applicazione. Dopo aver studiato con attenzione A e B, cioè aspirazione e meditazione, lo studente comprende che entra in contatto con la verità dell'anima mediante la sua duratura aspirazione e che entra in contatto con l'amore e saggezza, cioè la qualità dell'anima, mediante la sua capacità di meditare. È possibile entrare in contatto con il terzo aspetto, quello della intelligenza o attività intelligente, appunto, con lo sforzo applicato dello studente nel vivere la verità, quindi portare quelle verità in espressione nel vivere quotidiano. Questa applicazione messa in atto dallo studente serio non solo porta la sua vita e le sue vicende nell'attività intelligente, ma rende anche possibile per lui manifestare in attività gli altri due aspetti dell'anima che egli ha contattato, cioè la volontà e l'amore saggezza, come abbiamo visto prima, attraverso l'aspirazione e la meditazione. Quindi tutti e tre gli aspetti del divino, riflessi nell'anima, possono a loro volta essere portati in espressione, quindi in forma apparente, dal discepolo nella vita quotidiana. Nella prossima lezione considereremo l'applicazione come capacità del discepolo di stabilire e controllare la propria attività vibratoria. Nel frattempo, dedicate e dedichiamo estrema attenzione a questa lezione, poiché il suo contenuto è di grande utilità per voi e per tutti quanti noi. Continuiamo ad usare lo stesso pensiero seme nella meditazione. Qual è il pensiero seme? Io sono l'anima e unisco e fondo le tre luci per divenire la luce divina. Io sono quella luce. Questo è il pensiero seme che dobbiamo continuare a utilizzare nella nostra meditazione quotidiana. Voglio solo darvi una suggestione di queste tre luci, che sono i tre aspetti, volontà, amore e intelligenza, che emanano dal cuore del sole attraverso il sole centrale spirituale e sono rossa, blu e verde nei loro colori. Questi tre fuochi si fondono e intrecciano come una rete neuronale cosmica che informa e alimenta tutti i corpi celesti e tutte le vite. E con questo pensiero terminiamo la nostra 11ª lezione del corso La natura dell'anima, dandovi e dandoci appuntamento alla prossima settimana, lunedì prossimo, alla stessa ora, laddove affronteremo la 12ª lezione che riguarda l'applicazione e l'incarnazione della verità. Bene, non mi resta altro che augurarvi una buona settimana, una intensa attività meditativa, ma anche di poter portare nella vita quotidiana quello che è l'estrapolazione, come dire, l'oro colato, frutto della nostra meditazione. Un grazie per avermi seguito e in fraternità.